ringrazio per la presentazione, professore. Sono stato onoratissimo dell'invito per venire qui, perché io sono un fan sfegatato di Turing, di tutto quello che ha fatto, della sua vita, di tutto. Turing è una persona incredibile. Quindi il fatto di Enigma ovviamente ha portato a galla, no, questa cosa, e poi se ci pensiamo bene, Turing ha fatto ciò che ha fatto perché c'era la guerra. È una cosa incredibile questa, è una cosa incredibile, cioè la guerra, il peggiore dei mali che possa esistere nell'universo, ha determinato l'esistenza dell'informatica. Non sarebbe esistita, non in questi tempi, non con questa velocità. Assolutamente. E la digital forensics è una materia che è nata a causa della criminalità. Qualcuno deve buffarle queste indagini, no? Beh, quindi una ventina di fare, diciamo, l'arma dei carabinieri ha deciso di fare un salto e di arruolare delle persone, dei ricercatori, cioè delle persone che avessero un'esperienza a livello culturale molto 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 specifica, creando una sorta di ibrido, un ufficiale di polizia che però è anche un ingegnere, un PhD e così via, no? Questa è un'esperienza molto molto pesante, perché non so quanti di voi già lavorano, sicuramente sono delle età differenti, così via, ma le grandi organizzazioni hanno difficoltà a mutare, e questo è il motivo per cui molte grandi organizzazioni muoiono, no? Le grandi organizzazioni hanno difficoltà nell'accettare sia la ricerca che la cultura. È un problema, ma un problema che pian piano va, diciamo, gestito, altrimenti si muore. Fortunatamente la natura ha creato questo, diciamo, no? Questo strumento che è la morte gestisce. Infatti, anche nel caso di Enigma, il problema di Enigma era relativo alla morte, no? Non era un problema concettuale né filosofico, diciamo, o informatico di qualsiasi tipo. E la criptazione è una scienza ormai, diciamo, una scienza a sé stante, bellissima. Anche questo, io adesso ho fatto un po' il tour qui del museo, no? Almeno di ciò che è esposto, grazie anche per questa grande opportunità. E, insomma, io ho costruito il mio primo circuito elettronico quando avevo 11 anni. Dire che sono appassionato di informatica è poco, perché sono completamente integrato con il mio computer. Siamo in estensa. Molte cose le faccio, le penso già nell'ottica della macchina. Voglio dire, mi piace molto. Adoro questa scienza, no? Il cripto è una scienza della scienza, sicuramente, perché riunisce elementi di matematica a livelli veramente straordinari. In realtà il cripto è molto di più, no? Abbiamo tempo adesso di approfondire questo aspetto, però da appassionato dei numeri primi, no? Il cripto ha delle rispondenze a livello di fisica teorica, molto molto particolare, no? Nei giochi con l'entropia e così via. Insomma, io cercherò di darvi un po' di, con molta umiltà, insomma, qualche riferimento. Tutti sono oggi preoccupati della privacy. La privacy è importante. La privacy, secondo me, non esiste più, però è un bel sogno, ce lo dobbiamo, diciamo, coltivare, dobbiamo assolutamente coltivarci, cercare di proteggerci, no? Il cripto è l'elemento essenziale della privacy. Il cripto è il primo elemento che disturba le indagini. Molto semplice, no? Questi due concetti. Quindi la digital forensics si occupa di fare indagini tecniche, svolgere indagini tecniche con criteri scientifici consolidati su sistemi digitali di qualsiasi tipo: cellulare, website, social networks, tutto insieme. Io non faccio molta differenza, per me, vedrete, per me è tutto uno stream di bit, quindi non c'è tutta la grande differenza. Però la digital forensics ha la necessità di entrare dentro questi flussi. Il cripto si occupa di presentare il flusso in una maniera tale che non sia intelligibile, per cui per me è un problema. D'altro canto, il cripto è importantissimo per le persone comuni. Pensiamo alle transazioni bancarie, no? Cioè, è più semplice. Pensate che se vedremo poi l'ipotesi prima, no? Cioè, se cadesse il mondo dei numeri primi, se riuscissimo a determinare una legge per calcolare tutti i numeri primi, tutti gli altri, il nostro calcolo, il SSL e tutta la protezione, il lucchettino che abbiamo. togliamo subito lo server, sparirebbe puff, in un attimo, quindi avremo la possibilità di craccare tutto. Per immaginate un mondo senza cripto, bene, guardate questo piano di presentazione, l'ultimo punto è proprio un mondo senza criptazione. È possibile, è ipotizzabile, ha senso, si può accettare un mondo senza barriere, senza protezioni, in cui tutte le informazioni sono disponibili a tutti. Questo è etico, no? Bene, ci sono dei movimenti a me ben noti, alcuni un po' più estremi, alcuni sono filosofici, che suggeriscono che questa è la via, cioè che almeno online non ci dovrebbero essere barriere. Quindi tutti dovrebbero poter accedere potenzialmente a tutto. Io vi lascio solo riflettere, sì o no? Lascereste accedere i vostri dati a tutti? C'è qualcuno che sorride, vedo, eh? E forse sì, forse no, vabbè, sono dati personali, è bene così, no? Poi ci sono, che ne so, dati relativi alle malattie, dati che si definiscono sensibili, faremo un po' una volata su queste cose. Però adesso, prima di spararci lì, mi dovete consentire di fare una volata sull'informatica molto velocemente, perché io sono appassionato di questa materia, quindi voglio presentarvi un mio modo di vedere le cose. Circa 4.000 anni fa ci fu un pazzoide che disse che l'universo è formato da due elementi contrapposti che si ricombinano all'infinito. I due elementi vengono normalmente indicati con questo simbolo, che è yin yang, yin yang, la triade degli opposti, no? Sono due. Se ne combiniamo due vengono quattro, se ne combiniamo quattro con due ne vengono otto, e qui abbiamo i trigrammi. Bene, i trigrammi sono una tabella della verità. Chi tra voi ha studiato informatica, questa è la prima tabella di verità, un sistema elettronico che sia mai stata scritta da un essere umano, 4.000 anni fa. Allora, da una volta dicevano che tutto è formato da questi due contrapposti, un'assurdità. Cosa dire? È mistico quasi. Possibile una cosa del genere? Quindi addirittura queste persone non ammettevano l'esistenza dell'atomo, dicevano che a livello subatomico esistono ancora di nuovo due cose, uno 0 e un 1, mi consentite di dire 0 e 1 perché mi piace più 0 e 1, più informatico. Bene, anche a livello atomico c'era la dualità, ma noi siamo andati oltre la nostra scienza, non misticismo, eh? Qualche tempo fa qualcuno ha detto: no, esiste l'atomo, l'atomo c'è un nucleo, io giro attorno l'elettroncino. Poi abbiamo scoperto che l'elettrone non girava, poi abbiamo scoperto che il nucleo non c'è stato. Eh sì, abbiamo scoperto che il nucleo dell'atomo in realtà è un insieme di energie tra loro interagenti, che determina qualcosa che assomiglia a una materia compatta, ma non è assolutamente una materia compatta. Non c'è più lo schemino che ci siamo fatti, mamma mia, abbiamo perso l'atomo. L'atomo era stato ipotizzato dai filosofi greci, no? Tanto tempo fa. Bene, questi signori forse avevano intuito qualcosa di enorme. Se qualcuno di voi ama approfondire, adesso andiamo avanti e cambiamo argomento, però se qualcuno di voi ama approfondire, andate a vedere la teoria delle stringhe e l'universal computing, e scoprirete che c'è una teoria di fisica teorica che dice che l'intero universo è una stringa di bit. Ma questo è per esaurirmi come me, quindi no, se qualcuno vuole giocarci, a livello concettuale è semplice, poi andare a scoprire come viene costruita la cosa è tutt'altro, però a livello concettuale è carina come andiamo qui a Bull, saliamo un po', siamo da 4.000 anni al 1850. Bull, penso che molti di voi l'hanno conosciuto, comunque sicuramente adesso i bambini lo conoscono alle scuole elementari, perché Bull è quello che un giorno ha detto, dice: ok, la logica è matematica, cioè la logica può diventare un'algebra. Prima pensavano che fosse solo un pensiero metafisico messo da qualche parte, no? Dice: no, la logica ha degli operatori, ha delle basi, ha un 0 e un 1, un vero e un falso, un bianco e un nero, possiamo costruire tutto in questo modo. Bene, quando lo disse, fece un bellissimo articolo, e c'è magari qualche ricercatore o qualcuno che vuole diventare ricercatore, anche di questo sono appassionato, fece questo bellissimo articolo sul Reale, lo mandò in commissione, e la commissione di matematici baronesca, sapete che noi abbiamo le commissioni baronesche, e poi sto scherzando ovviamente, abbiamo commissioni tutte le reti, chi fa la ricerca lo sa per bene. La commissione baronesca disse: bellissimo lavoro, assolutamente inutile. Disse: solo matematica pura, non serve a niente. Questo è stringente, però te lo facciamo pubblicare perché comunque è un bel esercizio di ginnastica mentale. Dal 1938 in poi è diventata una materia di studio di tutti. Nel 1938 fu fatto il primo circuito elettronico che implementava l'algebra di Boole, cioè un'idea assolutamente inutile. Oggi tutti i calcolatori sono digitali, sono quindi macchine discrete basate sull'algebra booleana. Quasi tutti, adesso ne stanno costruendo altri che non usano più questi, però insomma, andiamo avanti. Qui il livello di pazzia cresce ancora. Scusate, faccio perdere un po' di tempo, però vi sono stato un mio percorso, cioè il mio modo di vedere questa cosa. Nel 1900 un certo Hilbert, personcina, disse: se esiste una logica, se esiste la matematica, forse possiamo costruire una macchina che calcola tutti i teoremi possibili. E di cosa tutti? Una pazzia, anche questa, no? Era uno dei tre problemi, no? Che ha costruito. E su questa tutta l'intelligenza artificiale successivamente ha costruito un castello di carte infinito. Perché se è possibile con una macchina automatica dimostrare tutti i teoremi, è possibile costruire una macchina intelligente. Allora gli informatici, alla grande. E qui sotto uno dei lavori che ha fatto anche Hilbert è parlare della dimostrazione dell'ipotesi di Riemann. L'ipotesi di Riemann ancora non è stata dimostrata, riguarda la distribuzione dei numeri primi, ed è quella che regge in piedi tutta la pensazione attuale, tranne quella quantistica ovviamente, che è un altro settore. Ma quella volta non si sa neanche come funziona, se si funziona da sola, la tuitazione senza chiave, senza controllo, la cosa veramente straordinaria, avrei paura di usare una connessione di quel tipo, però questo regge in piedi tutta la nostra criptazione attuale, no? Mai dimostrato, si prende per buono, e vi prego riflettete, la criptazione attuale funziona perché la prendiamo per buona. Questo è molto interessante come cosa, no? Nessuno ha mai dimostrato che sia vapor d'acqua, ma potrebbe diventarlo da un momento all'altro. Io ho avuto la fortuna o sfortuna di incontrare un ricercatore che ha detto che l'ha risolta questa. Eh sì, i dati non mancano, io incluso. Ma questo signore ha detto che lui ha in mano una soluzione della zeta function, tutto preciso, e che quindi è in grado di, ma non lo dice perché stanno tutti i servizi segreti del mondo che lo stanno opprimendo. Vabbè, sono idee. Allora, l'ipotesi 2 è stata buggerata. Purtroppo c'è stato un certo signor Dorelli che ha detto che non è possibile costruire quel tipo di macchina. Ok? E dopo questo signore, sapete cosa vuol dire? No, penso lo sapete tutti, se non lo sapete, io ho costruito la presentazione in maniera molto divulgativa, quindi scusatemi se ripeto, magari sono cose che avete visto benissimo, sapete già. Vuol dire che nella matematica ci sono cose che non è possibile dimostrare, né nella loro falsità, né nella loro verità. La matematica è fantasia, di fondo. Questa affermazione è terrificante. Ma è quella che rende bella la matematica. Guarda questo signore. Questo signore si inventò una cosa che si chiamava macchina di Turing, che era lui, giustamente, se no era la macchina di Marco, facevo io Marco Mattiucci, no, invece no, mannaggia, mi ha fregato sul tempo. Lo sapete perché ha inventato questa macchinetta nelle sue recuperazioni mentali? Perché doveva fare il dottorato e voleva dimostrare il teorema di Gödel, il teorema dell'incompletezza. Con una macchina che se la vedete, non so chi di voi ha visto la macchina concettuale di Turing, è una boiata, scusatemi se sono diretto, è semplice. Bene, quella macchina così semplice permette di dimostrare il teorema di prima, che è complicatissimo anche nella sua dimostrazione, in 3-4 passaggi, e chiunque è in grado di capirlo. Questo un genio. La mia idea è che quando una persona è in grado di dimostrare qualcosa di molto complesso in maniera molto semplice, quell'uomo è un genio. Ecco, questo da molti è classificato come il più grande genio matematico del XX secolo, no? Ma ha ragione. Bene, questa macchina di Turing, oltre a permettere di dimostrare 3 modelli in 4 passaggi, è facilissimo, ripeto, guardate la dimostrazione su internet, trovate dimostrazione del problema di decisione tramite la macchina di Turing, sono 4 passaggi, non è complicatissimo. Beh, questo signore è riuscito con questa stessa macchina concettuale, oh, mi raccomando, una macchina che non esiste, si chiama macchina, ma è una cosa che lui aveva nella testa, ci ha fatto 2 disegnetti, è solo un'idea. Bene, Enigma è stata craccata, non si dice termine craccata, perché più un'idea, no? Grazie proprio a questa macchina concettuale semplicissima, che ad oggi è il più potente strumento di analisi computazionale che esiste nella scienza dell'informazione, no? Okay. Benissimo, andiamo avanti, mo piano piano ci avviciniamo alla Digital Forensics. Io ho fatto tutto il percorsetto, no? Devo giocare là, è stata l'occasione di parlare qui, quindi sono molto contento perché devo poter esprimere. Io gioisco solo nel dire queste cose, vi prego di comprendere il mio pazzo entusiasmo, no? Bene, queste sono affermazioni, sono pesantissime queste affermazioni, vi chiedo di credermi sulla parola, ma se volete potete lanciarvi nella dimostrazione o vedere se è stata già fatta. Qualsiasi dato, segnale, informazione, valore è una sequenza di vero o falso, è una sequenza di 0 e 1. Se non ci credete, pensate a uno scanner. Se ci pensate bene, uno scanner che cos'è, no? Converte il contenuto visibile di un foglio in che cosa? Una sequenza di 0 e 1. Cos'è uno scanner tridimensionale? Converte, no? Una shape, una forma in sequenza di 0 e 1. Cos'è un analizzatore di profumi elettronico? Esiste, è studiatissimo, che l'odore è complicatissimo come senso. Bene, è un convertitore che va da odore a sequenze di 0 e 1. Quindi questa sembra è un'affermazione molto pesante, però sapete che c'è qualcuno che dice una cosa pesantissima. Dice che l'essere umano è una sequenza di 0 e 1, per intero. Ovviamente questa è un'ipotesi meccanicista, questo vuol dire che si rifiuta il concetto di anima. Pensate quanto è terribile questa affermazione. Bene, quello che è interessante però è che qualsiasi ragionamento razionale, quindi di calcolo umano, può essere rappresentato da una macchina di Turing. Quindi questo e l'altro. Qualsiasi macchina può essere rappresentata da una macchina di Turing. Se un essere umano, ad oggi c'è questo che è una famosa congettura, non è mai stata dimostrata, però è una famosa congettura che dice che se un essere umano progetta una macchina di qualsiasi tipo, basta che sia una macchina, è sicuramente formalizzabile tramite una macchina di Turing. Vedete quanto è potente come modello di rappresentazione? Enigma era una macchina di Turing. Semplice. E quello è stato il meccanismo mentale che ha portato poi Turing a creare il sistema per craccarla, cioè un sistema per rendere reversibile il processo di criptazione. Ecco qua, questo è il cripto, no? Non penso che ci siano problemi. Come vedete, tutto sequenza. Vedetelo in maniera più generalizzata. Beh, noi adesso, quando parliamo di cripto, subito pensiamo a password e normalmente pensiamo a cripto simmetrico, no? Quindi c'è una password, c'è un messaggio, c'è la password, qui rimetto la stessa password, esce fuori un messaggio in chiaro e qui in mezzo il messaggio viene, diciamo, confuso. Non è così, La criptazione è molto più sofisticata di questo. In linea generale, la criptazione ha una sequenza che noi consideriamo messaggio, una sequenza alternativa al messaggio, le due vengono combinate. Si forma una sequenza che passa su un canale, Il canale può essere un oggetto, può essere qualsiasi cosa, non pensate al filo, Poi c'è un'altra macchina e c'è un'altra sequenza che ricombinandosi ridà lo stesso messaggio. Quindi un concetto di chiave, un concetto molto semplificato. Nella computazione quantistica questo è evidente. Nella computazione quantistica la chiave è il canale stesso. Cioè non esiste la chiave. Sono, diciamo, è lo stato della struttura atomica che per noi ci fa vedere, no? In questo schema qual è l'assunzione? Teniamo in mente questa assunzione, perché qui la privacy poi capiamo, vi prego di seguire bene, questi sono tutti mattoncini, poi adesso arriviamo a una parte più pratica. Io vi darò delle indicazioni per conservare la privacy, per fare l'antiforensics, ma dovete capire le ottiche di quello che ho spiegato fino a qui. Allora, le due macchine sono note, cioè quella che fa cripto e quella che fa decripto sono note. Nella teoria della criptazione non si possono considerare le macchine che criptano. Io quando parlo di macchina parlo anche di algoritmo, per me sono tutte macchine di Turing, per cui non c'è questa differenza, algoritmo, software, chiamatelo come volete. Le macchine che criptano e le macchine che decriptano sono note per definizione, perché se non lo sono, prima o poi te le rubano, e è stata rubata nei servizi, no? Servizi segreti hanno, diciamo, fatto la pelle a quello che ce l'aveva e se ne sono preso un bell'aria prima da portarsi in laboratorio. Quindi, se intendete proteggere i vostri dati con un software che vi costruite da soli, che qualcuno c'è, magari c'ha questa capacità qui dentro, sicuramente, è aria fritta. Se dovete costruire un sistema per fare criptazione e decriptazione e volete testarlo, volete essere sicuro che funziona, la prima cosa che dovete fare è creare un sito web fasullo, metterlo sul sito web fasullo e offrire $10 per craccarlo. Date anche il codice sorgente, date tutto il codice di programmazione, aprite totalmente quello che il sistema fa. Allora sì, quello diventa un sistema affidabile. Tutto il resto è tutta la fretta. Io vengo da un ambiente in cui i sistemi cripto, cioè, questo ce lo teniamo su noi, non lo facciamo vedere a nessuno. Poi vai a vedere il ricercatore che l'ha fatto, sta all'università X, quell'altro sta all'università Y, la rete di collegamento con gli Stati Uniti, qui lo sanno tutti tranne noi come è fatto questo sistema. Quindi i sistemi per criptare devono essere assolutamente considerati noti. E l'altra cosa che dobbiamo considerare nota è il sistema, cioè è il messaggio criptato. Ok? Quindi abbiamo un file, l'abbiamo, diciamo, prima compresso e poi criptato, perché non so se sapete, ma bisogna fare così, se no non funziona bene. Ci sono dei trucchetti in questo senso. Per vedere se non funziona, noi cosa dobbiamo immaginare? Dov'è questo file? Sull'area pubblica di un cloud. Dobbiamo immaginare che sta lì, in eterno, a disposizione di tutti. Ok? Queste sono le ipotesi. E questa è la digital forensics, fatta con le macchine di Turing in questo caso. La digital forensics presuppone un oggetto da analizzare. Questo oggetto può essere di qualsiasi tipo, può essere un computer, la memoria, un'intera rete, una LAN, una WAN, qualunque tipo di sistema. Rete, il sistema si presuppone che avrà un certo contenuto di memoria, no? Messo in evidenza. Bene, la prima attività che si fa per fare digital forensics è trasportare tutto quello che sta su questo sistema, viene chiamato reperto, in una sequenza di bit. Questa sequenza di bit viene chiamata copia forense. Forense significa legale, quindi esiste un modo per trasformare tutto l'oggetto cellulare, un cellulare, cioè, in mente, penso che 2-3 a testa come minimo, no? Bene, il vostro cellulare in realtà è uno stringo di bit. Dal mio punto di vista, il vostro cellulare è solo un flusso di bit. Io quindi lo congelo, lo blocco, tiro fuori tutto. E è così, eh? C'è proprio una macchina che aspira. E cosa diventa il vostro cellulare? Un file. Un blob ordinato con un virus. Ci sarà quindi una macchina che è una macchina di polizia, la macchina di polizia tutta la, c'è una lucetta sopra, tutto, entreranno indizi, ipotesi, nomi chiave, caratteristiche della persona, di tutto entreranno dentro questa macchina, quella macchina prenderà il file image, come viene chiamato, cioè l'immagine dell'oggetto, si chiama immagine, guardate l'idea, se l'immagine proprio perché prendono tutto, no? E comincia a dare prove, prove di fatti, prove di eventi, prove di alterazioni, date, eccetera, eccetera, eccetera. Ora vi immaginate se io ciucciassi tutto il vostro cellulare, quanti dati potrei avere dell'attività che avete fatto oggi? Ve li assicuro, un 80-90%. Posizioni, cambiamento di dati, connessioni, dati, whatsappate, non so se questo vede tantissimo, whatsappate, Facebook a palla di cannone, social cognitivo, email, telefonate assurde, c'è tutto, non c'è il contenuto magari della telefonata, per i sistemi più antichi, ma molti fanno VoIP. Sta cambiando proprio questa idea, no? Quindi, e pensate questo miscelato al vostro computer, miscelato alla vostra area su cloud, miscelato al vostro Dropbox, al vostro G Drive, alla vostra Gmail. Pensate quanti flussi, no? Questo tutto permette di svolgere un'indagine. Vi assicuro che un'indagine è abbastanza difficile. Le prime indagini che ho svolto per questa cosa era prendere il computer, staccare la disk e collegare la disk. La MP ero io, il software che faceva questo l'avevo scritto io, e l'analisi la facevo a mano, proprio a mano. Cioè, oggi ci sono dei sistemi completamente automatizzati. Questa cosa mi propongono delle cose, mi propongono dei uomini. Cioè, attenzione, questo ha probabilmente fatto questo, attenzione, questo è in eccesso, troppa comunicazione di questo tipo, è possibile che la persona abbia fatto questo, eccetera, eccetera. Ovviamente il reperto non deve essere modificato in nessun modo. Questa è la prima regola della forensics. E se no diventa digital investigation. La digital investigation è differente da quella. La forensics è quella che permette di dare prove inattaccabili, quella che si porta nel processo, no? E ovviamente MP deve essere uno strumento validato, non programmato da me. Diciamo programmato da qualcuno più bravo di me, che poi l'ha testato tante volte. E tutto deve essere sottoposto all'auditing. C'è una caratteristica dei sistemi di digital forensics, è che ogni attività che viene fatta è scritta da qualche parte. È tutto bene. Beh, più o meno come quando andate su Google a vedere le vostre email, no? Anche lì tutto è scritto, quello che fate. Più o meno come quando andate a cercare le parole su Google, anche lì tutto è scritto, quello che fate. Questa è privacy, dice, questo sistema viola la privacy per definizione, perché è costruito per violare la privacy. Ma ci sono tanti altri sistemi che usate volontariamente, che è dato una serie di ok, no? Ok, vai, sì, vai, vuoi che te, sì. Sto pensando che è stato sentito, accetti disclaimer di 490 pagine, cioè, sei d'accordo? Oh! Che c'è scritto? Non so se hai visto questo evento che ho fatto ultimamente, dice rinunci al tuo figlio primogenito. Cioè, c'è una cosa assurda, cioè, è in caso di assenza di figli darai il tuo primo animale preferito in sacrificio per, tutto in inglese, no? Fatti che metto gli altri con l'inglese forziamo un pochino, però gli ok sono stati migliaia a pranzo, ma non siamo arrivati neanche a leggere il disclaimer. Ecco, questo è questo il punto di riflessione, no? Ma vuoi aprire la casella di posta? Certo, sono qui apposta. La prima domanda che si fa in italiano è gratis? Questa è. Ma in italiano sono anche io italiano, certo, cioè, guarda, adesso ti profilo tutto quello che ti posso profilare nella tua vita, sotto, sì, no a nulla, sì, certo. Sì, no a nulla non lo capirò mai. Questo ho inventato un sistema operativo di cui non voglio parlare. Ok? Benissimo. Questa è un'elaborazione un po' pesante, che porta però a questo. Quindi ho bisogno di... Voglio farvi vedere l'evoluzione della mia materia. Adesso dovete stringere i denti perché è una cosa un po' pesantissima. Allora, il concetto di dato dovrebbe essere semplice per tutti. Il dato a tutti gli effetti è una sequenza di bit, la sequenza di 0 e di 1. Può essere una sequenza finita, una sequenza infinita, anche quello è possibile, però è una sequenza. Quello che è interessante è capire che cos'è una macchina di calcolo, perché una macchina di calcolo in realtà è un processo binario stocastico. Quindi è una sequenza di sequenze in cui è stata introdotta una variabile tempo. Cioè la macchina ha la caratteristica che queste sequenze cambiano nel tempo. Cioè, per il dato non esiste il tempo. Se io faccio la copia di una macchina in un istante, quella copia è sempiterna. Cioè ho fatto la copia, quella copia rimane. Quindi non c'è il tempo. Ma una macchina invece che evolve, questa stessa macchina che sta proiettando la mia diciamo, diapositiva, questa macchina sta evolvendo. La stringa di bit che la rappresenta sta cambiando nel tempo, anche se io non faccio nulla, comunque sta cambiando. Allora, attualmente, come ho detto, qualunque oggetto noi lo trasformiamo in un file immagine. Vedete che bello? Questo vuol dire che se uno si specializza nel fare analisi forense, non deve essere uno specialista né di cellulare, né di cloud, né di computer, semplicemente riceverà sempre dei file immagine. Immagine non nel senso di un JPEG, non nel senso di una fotografia, immagine nel senso di una sequenza di bit. Poi ci sono gli analizzatori, che sono universali. Però se applicate questo concetto a un cloud, e il cloud per definizione è una macchina di calcolo dinamica, questo concetto non funziona più. Potete copiare il cloud in un momento, la cartella G Drive, no? La cartella Dropbox o l'iCloud che avete sull'iPhone. Io copio il contenuto dell'iCloud e lì in principio si può fare, ma un minuto dopo non è detto che lo sia lo stesso, no? Di prima. Ecco, l'evoluzione della digital forensics è qui, cioè ben presto saremo in grado di trasformare in un certo istante, prendiamo un computer che è un esempio semplice abbastanza calato, questo è un computer, saremo in grado al tempo t, quindi in un istante, saremo in grado di scaricare tutta la RAM di massa, la disk, tutta la RAM, tutto il BIOS, quindi il firmware, quindi tutta la macchina in un semplice istante, e ricombineremo tutto e lo trasformeremo in una macchina virtuale. Quindi l'oggetto fisico, questa macchina, verrà trasformata in un certo momento in una macchina virtuale che risiederà su un server che emulerà perfettamente il comportamento della macchina. Ecco, questa si chiama Virtual Digital Forensics ed è la ricerca e diciamo, il livello di frontiera di questa materia. Cioè, cominciare a impiegare il tempo nelle analisi. Risultato. Vediamo qualcosa di più operativo. Avete il cellulare in tasca, il vostro cellulare è tutto in bianco, si connette da solo a qualcosa, tutto il suo contenuto passa su un cloud, su internet da qualche parte, e voi continuate ad usare il vostro cellulare come se nulla, avesse interrotto la vostra vita. Quindi vi ho sequestrato il cellulare per fare questa attività? No. Ed attualmente lo devo prendere per fare digital forensics. Ben presto questo non sarà più necessario, cioè potremo fare sequestri a distanza. Quindi stabilirò una persona, un magistrato autorizzerà l'attività, perché queste sono diciamo, attività legalmente molto pesanti, non è che sono attività che uno si sveglia la mattina e fa, cioè, non è così. La Telecom e il sistema di telecomunicazioni, i ponti ripetitori di cellulare, così, daranno il supporto necessario, si targetterà una persona, la persona verrà inseguita elettronicamente, tutte le sue device andranno su un sistema remoto che sta su internet in un istante. Quindi, per esempio, potrei ripetere quell'attività una volta al giorno, una volta all'ora, e vedere cosa cambia. Immaginate, voi scrivete un file, scrivete un documento ad hoc, diciamo così, scrivete una letterina, una relazione. Bene, io potrei vedere tutti i passi successivi in cui l'avete scritta. Se fate delle cancellazioni, o anche le cancellazioni, posso vedere costruttivamente la manipolazione dei dati nelle vostre unità. Bene, questa è quello che diventerà la virtual digital forensics nell'arco di 10 anni al massimo. Di come questa materia era partita dall'analizzare gli hard disk di PC a manovella, e questa materia sta diventando una materia sofisticatissima basata essenzialmente sul cloud. Quindi in pratica io in ufficio non avrò più dei server, non avrò più niente. Cosa avrò? Semplicemente un account da qualche parte o una serie di account, e magari il computer rileverà semplicemente i miei dati biometrici e mi permetterà di accedere all'area di lavoro, ma io non saprò né dove i dati sono, eccetera eccetera.
Ovviamente, se dovete osservarli, voi lo sapete neanche meno di me, insomma, che è stato preso.
Voi immaginate, no? Avete tutta questa chattata cattivissima con qualcuno, in cui avete detto ti spacco la faccia, eh? Poi vi siete assolutamente ingrifati nel cancellare tutto, avete anche scaricato l'ultimo sistema di racing da internet garantito da hacker, che vi permette di eliminare tutto, anche se poi vi infetta tutta la device, ma vuol dire che sono effetti secondari. Pensate di aver cancellato tutto, invece c'è tutto, si cancella più niente, non si cancella più niente. Ecco, questo è un altro concetto a cui dobbiamo cominciare ad abituarci. Il livello di evoluzione delle macchine è così alto che ben presto non cancelleremo più niente. Ma Google è un antesignano di questo, no? Lo dice spesso, cioè non cancellare quei mail, non le mettere nel cestino, te lo dice a volte. Dice, ma io le voglio cancellare i miei mail, non le cancellare. Ma se vuoi le cancellare sono mie! E sono tue, ma hai accettato il disclaimer. Nel disclaimer c'è scritto che io analizzo tutto. Non lo uso, lo analizzo. Ma per analizzare tutto non posso cancellare. È vero che non c'è nessun umano a fare questo, però qualcuno sta usando tutto. Viva la privacy. Avete visto mai il codice della privacy nostro? È una cosa incredibile. Non solo è sofisticato, ma è stringente a livelli pazzeschi. È un cappio. Qualunque cosa fai, hai bisogno di un'autorizzazione. Vai in banca, vorrei aprire il conto. Ah, ha detto conto corrente, firmi due volte. Ma, dico, il conto è mio. Lei si è autorizzato da solo? Perché io vorrei fare un bonifico. Ha l'autorizzazione? Ma dopo ho aperto il conto corrente, è un vale. Quindi noi a questo punto abbiamo bisogno di autorizzazione per fare quasi tutto. C'è una marea di altri sistemi che sui nostri dati fa tutto quello che vuole. Però poi vediamo anche qualche modo per evitare questa cosa, se vi va, insomma. Siete ancora reattivi? Sì, uscite? No, perché è a volte a morto. Vi ha morto? No, se dico fregnacce, ditemelo, con garbo, io poi ho un animo sensibile, potrei sentirmi male. Ma, ok, va bene. Dopo questa sana introduzione, adesso che sapete un po', cioè, abbiamo fatto tutto il volo dell'informatica, il volo della digital forensics, andiamo a vedere un pochettino il discorso della privacy, con qualche saltino della privacy. Consideriamo dei poteri, no? Allora, il primo potere con i calcolatori fu quello di calcolare. Tant'è vero che le macchine che ho visto qua, molte di queste macchine, offrivano servizio di calcolo. Pensate che bello! C'è una macchina che la prima avevo usato quando avevo 16 anni, mi sono vista proprio, è stato come rivedere, non so, 20 anni di una cosa. Quindi offrivano calcolo. Bene. Quindi il primo potere è quello di calcolare. Per anni i computer sono rimasti solo questo. Il potere del calcolo. Questa è la linea del tempo. Dopo un po' si sono accorti che le memorie potevano essere immense. Pensate che ci sta qualcuno oggi che si è comprato una vasca da cose enorme e ci ha fatto tanta memoria. Pensate che ci sono ditte come Amazon, che non si sa se definirla più una ditta perché è un mostro, che vende questa cosa. Ma non vende più il servizio di calcolo, non solo quello, vende anche il servizio di memorizzazione. Quindi, ma oggi il secondo potere è diventato irrilevante, perché il vero grande potere informatico è la comunicazione. Tutto il resto, i primi due, stanno velocemente scomparendo. Cioè, attualmente la memoria sembra quasi senza costo. Il calcolo non ne parliamo. Ho costruito delle macchine virtuali su Amazon per divertirmi. C'ho quanti processori vuoi? Ho detto 4, no, 16. Dammi tutti più. 3. Quanto è costato? 2 centesimi di euro. Allora mettiti 32. Quindi aggiungere potenza di calcolo è diventato ridicolo. Aumentare memorizzazione è ridicolo. Su Amazon, se voi comprate 1 giga, 2 giga, 1 tera, 1 petabyte, $10. E comprate un hard disk da 1 petabyte, se lo trovate. E vedete che non sono $10, costa un pochettino di più. Bene. Comunicare però è la vera chiave. Perché qual è l'elemento cui siete più attaccati attualmente? Non è come povero me, ancora il mio portatilino, ma è il vostro cellulare l'elemento chiave. Chiedetevi il perché. L'elemento chiave è il cellulare perché è piccolo, ti sta vicino, e vi dà il potere di comunicare. È un potere immenso per l'essere umano. Bene, quindi facciamoci delle domande. Potere del calcolo. Ammettiamo che se adesso volete rispondere, magari fate le ipotesi, facciamo qui questo esempio. Ammettiamo che è un agente software, che non è un agente di polizia, ma è un softwareino molto leggero. E ammettiamo che in qualche modo si installa sul vostro computer. In qualche modo, prima ho detto come. L'agente non è distruttivo, non è un virus nel senso classico, quindi non distrugge la macchina, non cancella i dati, fa niente, è dormiente e dopo un po' di giorni inizia a usare una frazione della vostra CPU, una frazione della vostra potenza di calcolo per fare dei calcoli. Quindi non vi ruba dati, non vi altera i dati all'interno del computer, niente. Di tanto in tanto però usa la CPU, usa il microprocessore per fare dei calcoli. Sto facendo tanti? Ci siamo? Scusate, io... Che ne dite? Può farlo? E non è un virus, su questo è ok. Questo sistema non è un virus, non distrugge nulla, non è malevolo.
Malevolo? Non è un male.
Sembra una cosa demoniaca, no? Scorroso, che è un software, è un normalissimo software, cioè magari scritto in linguaggio macchina. Allora, non distrugge nulla, non è un virus. Può farlo, può rubare un po' di potenza di calcolo senza danneggiare nulla. Ripeto, non danneggia nulla, non vi inquina niente, non vi cambia i file. Sapete quanti di voi stanno in questa situazione? Un buon 70%. Quasi tutte le macchine permanentemente connesse a internet, normalmente le macchine lasciate a casa connesse alla DSL, sono quasi tutte in questa condizione. Può farlo? Lasciamoci delle domande, almeno le volte, no? Qualcuno ha qualche idea? Dice no, io la lascio fare, che me frega meglio. Tanto mica mi disturba. Effettivamente non vi disturba, solo che il sistema rallenta.
Che cosa calcolo?
Come?
Che cosa calcolo?
Bravo, questa è già la prima domanda interessante. Dici, ma che se calcola questo?
L'ultimo esempio recentissimo è l'ultima versione di uTorrent che installa un Bitcoin miner. Lo installa in un modo, te lo dice ma non te lo dice, nel senso, ecco, quei disclaimer di cui parlava, accetta e te lo installa.
Esatto.
E Bitcoin.
Però già stai parlando di torrent. E quando uno parla di torrent già include una serie di attività che fa il computer.
Non scaricavo Linux.
Sì, sì. Chi non scarica Linux? Non può farlo, è reato. Questa cosa è reato, lo sapete, in Italia questa cosa è punita specificamente dal codice penale. Questo è interessante. Quindi non è solo un fatto di privacy, questo è proprio reato. Cioè, anche se non distrugge nulla, anche se non cambia niente, però altera il normale funzionamento della macchina. E il codice penale dice che qualsiasi software che all'insaputa dell'utente altera un po' il funzionamento della macchina risulta a tutti gli effetti equiparato a un virus. Quindi in Italia è reato. Negli States? No. In Inghilterra? No. È reato solo qua. Quindi quando? Bruttissimo. Quindi che cosa si fa? Quindi con un sistema di anonimizzazione, lo vediamo, semplicemente se si esce dall'Italia, si va in Inghilterra, si lancia la gente dall'Inghilterra, dentro il computer italiano, il reato c'è, ma non si può vedere in nessun modo chi l'ha compiuto. Questa è una situazione comune su internet, che ci sa fare un pochettino, insomma, non c'è tutta questa competenza, ormai ci sono i tool automatici che fanno questa cosa, cioè ci sono dei tool, come ci sono i tool che costruiscono i virus su misura, non so se avete visto, sono carini, attenzione a installarli perché loro stessi sono già, ovviamente loro fanno altre cosette quando li installate, ma quello che è carino è che, beh sì, uno installa un sistema per costruire virus, la prima cosa che fa il sistema è infettare la macchina, mi pare anche evidente, per testarla, farlo accadere. E normalmente questi, cioè, come se sono sistemi per creare virus, ci sono sistemi per compiere attività in maniera non incrociabile, insomma, molta attenzione nell'usarli, fatelo sempre, questo cominciamo subito, fatelo sempre con delle macchine virtuali, non fatelo con le macchine fisiche perché non ve ne staccate più. Noi una volta abbiamo trovato uno di questi aggeggi nel firmware del computer, quindi potevate togliere l'hard disk, dargli una martellata al computer, morderlo sotto la CPU. Una volta riattivato, il signore dormiente ripartiva tranquillo. Quindi molta attenzione, perché se poi vi azzardate a studiare determinate cose dovete averne una preparazione, altrimenti insomma non è un problema, loro li controllo, cioè qual è il problema? Li usano un po', fino a quando è solo calcolo. Il problema è che non è solo calcolo. C'è anche la memorizzazione, cioè molti di questi sistemi sono in grado di controllare a distanza anche la disk. Con la RAM, che è la memoria centrale, per cui vedete che questo hard disk, lo sapete chi è, non posso parlarne male, mannaggia, mi sono ripromesso stavolta di non parlare male. Perché ovviamente è un sistema, di quando deve stare fermi, l'hard disk fa tutto. Tutte le volte devi promettere di non parlare male, quindi non voglio dirle no. È un malware o no? Cioè, cosa fa quel cavolo di hard disk? Non lo facciamo processi, non è pure di hard disk bene, se questa cosa vi accade sotto Linux, preoccupatevi molto velocemente. Se vi accade sotto Mac, preoccupatevi molto velocemente. Se vi accade in altri casi, è la norma. Io non ho fatto nomi, Ok, bene, posso leggere o no la memoria di un sistema? E qui vedremo che dovremo introdurre il concetto di omicidio informatico, perché la legge italiana c'è questa cosa molto carina, la studiamo, è una cavolata, e rientra con il discorso del diritto, il diritto è fondamentale questo tipo di idea. Bene, c'è una cosa carinissima nella nostra legislazione. Allora, cos'è un dato? Abbiamo visto prima, è una sequenza di 0 e 1, bit, chiamate come pare. Mi piace la sequenza di 0 e 1 perché è un po' una cosa mistica, no? Però cioè, il bit va benissimo. È materiale o immateriale? No, è immateriale. Il dato non ha fisicità. Questo è il grande salto che l'informatica ha fatto. Una volta lì ho visto c'era un monitor in cui si poteva guardare la memoria, una cosa incredibile, cioè il mondo guardando dentro la memoria, che la memoria è là. Oggi sfuscio 60 bit, siamo riusciti a raccogliere, e qui si vedeva la memoria, no? Oggi questa cosa non ha più senso, no? Per cui il dato non è fisico, non è un oggetto, non risponde alle leggi della fisica. Attenzione, il dato a tutti gli effetti è un numero intero. Fate un piccolo ragionamento, non è difficile dimostrarlo. Il dato è esclusivamente un numero, grande a piacere. Quindi non è reale. Ma se voi scrivete una lettera e mi dite io vado ad ammazzare questo, alla faccia se l'informazione è reale, no? Ci voglio scherzare. Però c'è scritto. Bene, cosa vuol dire rubare un dato? Vediamo, datemi delle ipotesi. Perché io sono addormentato, io.
Farne una copia senza permesso.
Fare una copia, grande idea. Per esempio senza permesso, quindi ha introdotto due concetti. Uno, copiare. Due, non avere il permesso di chi?
Del proprietario del...
E lì è interessante, perché susseguente a questa osservazione c'è la domanda: che cosa vuol dire possedere un dato? Vediamo chi mi risponde. Dai, su qualcuno.
Il creatore del dato.
Il creatore. Il creatore e il possessore del dato sono probabilmente due entità differenti. Probabilmente. Possono coincidere, ma non è detto, secondo me. Cosa vuol dire possedere?
Credo che sia un grosso problema nell'ambito della sanità. Chi è il proprietario del dato?
Bravissimo, alla privacy su questa cosa balla alla grande, perché la mia cartella clinica di chi è? La mia, ripeto la frase, qua a livello di... Non sono scemo, ripeto, è per la mia cartella clinica di chi è? Questa domanda è terribile,
del laboratorio d'analisi.
Bravissimo, ma noi sappiamo che qualunque un attacco oggi, che cos'è?
Un file.
È un file, è uno stream di bit, e dov'è? Dov'è?
Nel computer di controllo dell'attacco.
Dov'è?
Nel computer di controllo dell'attacco.
È in un cloud, molto probabilmente, sì. È un cloud, ma può essere un cloud privato, può stare chiuso dentro un ospedale, può stare da qualche parte negli Stati Uniti, ma sta sempre in un sistemino di questo tipo. Allora, di chi è quel dato? Bene, la legge italiana non ha il reato di furto di dato. Sapete, in Italia questo reato non è mai stato definito. Non esiste come reato, non è punito. Quindi è punita la violazione dell'area in cui risiede il dato, attenzione, ma se quel dato mi ricade in mano in qualche modo, non c'è reato. Vediamo, vi faccio un esempio che è una cosa veramente di un ridicolo pazzesco. Un'azienda fece una nota di denuncia, ce ne hanno... No, ci hanno fregato tutti i dati di fatturazione di 2 anni, eh? Ammazza, vediamo, ma che sistema avrebbe messo? No, perché sa, ci sono state cose tipo MySQL, no? Open source, ok? Detto, ma abbiamo messo su, che la cosa non costa niente, funziona benissimo, quindi hanno messo su un piccolo database, un piccolo archivio, e che cosa fanno questi? Hanno scoperto che esiste l'indirizzo IP e che si può pubblicare su internet qualcosa. Dice, sì, noi abbiamo pubblicato su internet e a casa riuscivo a vedere i dati di fatturazione. Sì, quindi dico, avete aperto l'intero database su internet? Sì, era così semplice accenderlo da remoto. E dico, ma un minimo di password? No. C'era troppo lungo scrivere quando accendevo da casa. Bene, gli hanno fregato i dati di fatturazione nell'arco di mezz'ora.
Neanche troppo lungo.
Perché hanno sentito le porte aperte di questo attrezzo e ovviamente si è infilato dentro, altro che malware. C'era una fila, no? C'erano dinosauri, di tutto. Se... Bene, non c'è il reato. Quando mettete
il reato ci sarebbe stato se gli avessero craccato la password.
Bravissimo.
L'accesso non autorizzato. L'accesso non autorizzato.
Quindi, se metti, ricordate bene, qualunque dato mettete su internet che non proteggete esplicitamente è ritenuto pubblico di me. Proteggere esplicitamente significa che in qualche modo ci deve essere una password. Può essere pure la famosa mistica password Pippo, che è lo status symbol dell'informatico. Qual è la password dell'informatico? Pippo. Ci abbiamo risolto così tante cose, così abbiamo craccato una varie cose con Pippo, eh? È pazzesca questa cosa, però è Pippo. Bene, se anche ci fosse Pippo, e tutti gli attacchi addizionali per il crack dobbiamo sapere fare Pippo, bene, c'è reato, perché c'è l'esplicita volontà di proteggere. Ma se manca anche il meccanismo, quindi se manca il cripto, il dato è pubblico. Quindi non lamentatevi se usano la vostra foto da Facebook. Ho incontrato su Facebook una donna bellissima. Se volete traspondo. Ho incontrato su Facebook un uomo bellissimo. Mi faceva degli avanzi. Poi mi ha invitato a spogliarmi. Ragazzi, questo è un sistema informatico. Non è una donna bellissima, non è un uomo bellissimo. E se vi invita a spogliarvi, e voi vi spogliate, il problema è veramente vostro. Non puoi fare funzioni verso un monitor. Io ho una grande passione per questa materia, ma le porte del computer non le utilizzo, eh. È pazzesco, una marea di reati di questo tipo. Ovviamente il signore o la signora si spogliano e fanno tutta una serie di attività preliminari e consumative, e ovviamente non ti accorgi che la webcam che sta attiva sul monitor fa clic clic clic, voglio dire, è attiva la webcam, non lo vedi che sì, anzi lì è il momento di mostrarsi. Benissimo, dopodiché finita l'attività consumata, diciamo, ti accorgi che quel signore o signora che stava là era un bot, che non è una persona gas, ma è un software, e che ti dice grazie, grazie signor utente, sono 500 euro, ho appena raccolto la lista di tutti i tuoi amici, mo se ne mandasti 500 euro io mostro questo bel film porno a tutti gli amici tuoi, e quello è il bot che parte. E che cosa fanno le persone? Indovinate? Denunciano la cosa dai carabinieri o alla polizia delle comunicazioni, vero? Ma che? Tutti a pagare. E dopodiché ti fa: ah, tu sei un utente smart, e mo che hai pagato si sposta il bot e arriva il taglieggiatore, arriva cioè un essere umano che dice: bene, visto che hai pagato e anche velocemente, adesso cominciamo con 1000 euro, ti sei buono? E quindi fai usare il tuo computer, dammi l'accesso a queste porte, abbatti il tuo firewall, fai questo, fai quell'altro, e è finita. È semplice. Quindi vuol dire, bene, tornate indietro, il flusso di dato non c'è, quindi qualunque dato che potete proteggere, dovete proteggerlo, dovete, c'è un dovere, altrimenti non potete invocare nulla, non potete invocare niente. Voi lo proteggete, non lo pubblicate, a quel punto se vi succederà qualcosa potete fare subito denuncia, quindi invocare dei poteri di natura legale sulla situazione.
Però questo è un po' brutto, perché significherebbe che per esempio se uno lascia la macchina parcheggiata e non chiude esplicitamente la macchina è come se fosse legale rubarla.
Credo che se ci lasci le chiavi non...
background tecnico, vero?
Appassionato.
Ok, adesso vi spiego una cosa, perché io mi sono dovuto trasformare da ingegnere anche ad esperto del codice di procedura penale. Praticamente è come trasformare, che posso dire, una tartaruga in un centometrista. E mi hanno spiegato questa prima cosa, la prima cosa che ti spiegano nel corso, devo dire su questa cosa, l'arma non lesina, sono professore di primo ordine, loro ti spiegano una cosa pratica, dicono: nel codice penale non sono ammesse analogie di nessun tipo. Una cosa, noi abbiamo un approccio fattuale: o una cosa è il reato o non lo è, non esistono fatti simili. Quindi, sebbene questo fatto assomiglia al discorso dell'auto lasciata aperta, per l'auto sussiste il reato perché è specificamente previsto nel codice. Qua no. Perché pensate che abbiamo un codice con 2000 leggi? Che noi prevediamo tutto. Tutto, e ogni tanto esce fuori qualcosa che non abbiamo previsto. Il semplice mail bombing, che è prendere di lì un server e sparare di mail quando non crepa, che voglio dire, mi sembra, non so, è una definizione un po' sui generis, però insomma, gli faccio arrivare un po' di mail qua di là, qua di là, cioè, oltre 3 miliardi di mail schiatta, non era previsto come reato. Per cui si poteva versargli a un server, abbatterlo, e non c'era nessun tipo di problema. Poi è arrivato il danneggiamento informatico.
Ma se il server è di ente pubblico, c'è l'interruzione di pubblico servizio?
Sì, adesso. Attenzione, io mi permetto, insomma, di sottolineare che gli enti pubblici su queste cose si sono allineati un po' recentemente. Gli enti pubblici, non voglio dire cose brutte, però c'è una certa, diciamo, lentezza, no, nell'andare dietro a queste cose. Ecco, sì, adesso per esempio è prevista l'interruzione di pubblico servizio, quindi che è un aggravante del reato, è previsto il danneggiamento informale, così via. Ma un po' di tempo fa, 10-20 anni fa, queste cose non esistevano, per cui uno poteva craccare tutto quello che voleva. E assomigliava al discorso di prendere in auto e rompere? Assomigliava al discorso di aprire un cancello di una casa? Sì, non si poteva punire.
Questo vuol dire che, per esempio, però la posta fisica è protetta. Quando è stata introdotta l'email, è stato dovuto fare una legge apposta per proteggere l'email.
Allora, vogliamo fare un giochino sull'email? Il giochino sull'email è su questo. Quindi noi adesso ci dobbiamo. Parliamo velocemente, perché questo è un elemento pratico che ci avete le mani. Tutto ciò che è comunicazione e accesso. Oggi non esiste più la comunicazione. L'idea della comunicazione, come l'hanno insegnato a me, con Shannon e tutto il resto, proprio il passaggio, è finito il discorso. Per l'utente oggi la comunicazione è accedere a qualcosa. E accedere. Quindi che cos'è alla fine il potere della comunicazione? Un nome, utente, una password, dei dati biometrici, qualcosa che ti identificano. Questo giusto che è molto semplice. Quindi, com'è l'email? Visto che c'è uscito il discorso dell'email. L'email è un protocollo cripto? Nativamente?
Nativamente no.
È plain, no? È completamente aperto. Quindi, che cos'è l'email? È un aggeggio che si muove, è un plus di bit, ma completamente in chiaro. Quindi, vediamo.
Non è protetto.
Quindi, non essendo protetto, è un domicilio aperto. Molta attenzione. Per cui, ad oggi, se l'email viene beccata mentre passa, è intercettazione abusiva. Quindi, se non italiani per fare i giri di straordinari, ma se l'email per caso si ferma in un modo intermedio, come avviene, perché l'email, sapete, è un sistema di hop, no? Un sistema di salto, non è che l'email parte da A e arriva a B, l'email fa don, 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 e se io ho accesso per caso a uno di questi nodi e leggo l'email, non è reato.
Che può essere server di mail aziendale, per esempio.
Cioè, con l'email aziendale poi si possono invocare altri problemi.
La PEC?
La PEC è completamente diversa, perché proprio la PEC, precisamente la PEC assieme alla criptazione forte, costruiscono l'identità dell'emittente, che è la prima cosa, e poi l'integrità, che è la chiusura del dato. Quindi la PEC da solo non basta, attenzione. La PEC garantisce la mittenza. Perché nell'email neanche si sa chi è il mittente, anche lì il protocollo non è costruito per essere affidabile, è tutto completamente per aria. Tant'è vero che Google, la Gmail, ha implementato, se voi andate a vedere l'intestazione di una Gmail, c'ha tutti dei meccanismi di protezione, mette degli hash, mette una serie di valori matematici che tendono a identificare l'utente, il suo IP, tutto quanto. Quindi Google da solo pensa a mettere tutti questi meccanismi di identificazione, però Google risponde: sono gli americani, si chiede di fare indagine, cosa c'è? Chi sei? Ci sono, sono forze di polizia, dove stai? Sto in Italia, ma almeno che reato è? Furto, frode, omicidio. Ma è morto da poco? Così è, non sto scherzando. Google per esempio reagisce come Facebook, reagiscono esclusivamente per cose urgenti, e loro ritengono urgenti. Allora, Facebook attualmente ha più abitanti di qualsiasi nazione sulla terra. Per cui Facebook si è dato una legislazione. Ed è transnazionale. Se l'è data, c'è la sua costituzione, c'è un suo ufficio legale, c'ha le filiali. Tu scrivi la filiale italiana, ti dice no, è competente per l'irlandese. Scrivi a quella irlandese, dice no, sta in Italia. Contatti entrambi, dice no, pagamento. Dice che reato? Per esempio, loro per cosa reagiscono? Per l'esparizione di persona. L'esparizione di persona intervengono subito. Ma per il resto vogliamo la richiesta del magistrato. Cioè, sì, ecco la richiesta. Ma dove sta il magistrato? Sta in Italia? Voglio un magistrato americano. Perché? Perché gli americani hanno usato un approccio tecnico verso questi grandi server. Sapete quali? Unità di radio vi bombardo. Per l'insegna della pace, la fratellanza e i valori etici indiscutibili.
Ci vi lancio 3 missili contro il cloud che ci avete impiantato in Alaska e finite di dare il servizio. Tant'è vero che cosa ha fatto qualcuno, io non voglio fare troppi nomi commerciali perché poi, vabbè, tra cui Amazon, Google e così, si sono comprati delle centrali elettriche. È perché il governo americano ti stacca la corrente. Il concetto è semplice, dice non mi vuoi dai dati, ok, hai due unità di server per un ammanco di 2 miliardi di dollari appena disattivate. Quanto tempo le vuoi lasciare disattivate?
Dice, ma ti diamo tutto, motivi morali, che sono reali, per cui... bisogna lavorare con questo è l'approccio americano. Il nostro approccio è un po' diverso, l'approccio italico e italiano, noi facciamo delle cose di ricche, ma insomma detto anche ai tempi della guerra che collegarsi in Italia, ma c'erano quelli che andavano dei carri armati e noi lo sapete come abbiamo affrontato alcune guerre? Come?
Con le scarpe di cartone.
Bravo, ma c'è il peggio. Noi adesso guardiamo i terroristi, sapete come combattevano i nostri? Sì, perché magari questo è passato di mente. Si mettevano le mine addosso e si gettavano sotto i carri armati. I carri armati, sapete che erano due cilindri? Si gettavano sotto, si giravano e impiantavano la mina a volo mentre il carro armato muoveva. Questo si chiama attacco su suicida. Erano italiani quelli che facevano questo. Abbiamo dimenticato. Quindi proviamo a provare un attacco suicida contro Google, ma è dura, non funziona. Ecco qua, quindi andiamo a vedere. Quindi io sono X, l'utente, attenzione, l'utente e persona sono due cose diverse. Una persona può avere più utenze, bene, l'utente deve essere identificato da, ovviamente, una password, un codice biometrico, prossimamente il DNA, perché no? E così, no? Un hardware, una smart card che ci avete dietro. L'idea finale di questa è che io arrivo in una zona, avvicino la mano, viene rilevato il mio DNA e attualmente, mi pare l'anno scorso, sono stati diciamo, portati già a livello operativo i primi rilevatori di DNA portati. Ok? Quindi, danno risultati in atto di qualche modo. Il campo di DNA è complicatissimo, non è una cosa semplice, no? Bene, una volta che si sa chi è l'utente, e questo è riconosciuto a livello di codice penale, quindi l'utente ha dei privilegi e così via, dice io posso, quindi l'utente ha dei privilegi di accesso, dovete ragionare in questi termini per ragionare con la parola, sì. E infine, dato che sono un utente, dato che posso fare determinate cose, ho un certo domicilio informatico. E cos'è il domicilio informatico? L'ambito dei miei dati che sono esplicitamente protetti. Dove sta il domicilio in compagno?
Cloud.
Lo sta in un cloud, sta in una chiavetta. C'è una chiavetta criptata. La chiavetta criptata è un domicilio. È molto semplice per me l'impostazione. Quindi, se mancano alcuni di questi elementi, scordatevi del discorso della privacy.
Se io ho una chiavetta normalissima non cifrata in tasca, visto che la tengo in tasca,
quello è il suo domicilio fisico. E io per prendere la chiavetta devo violare la sua persona, nella sfera, tra la sfera della persona è tutelata. Quindi non è una tutela informatica, ma una tutela della persona individuale. Ma se io la chiavetta la faccio sul tavolo, io posso vedere una. Questo è. A livello investigativo è ottimo, eh? Mi aspetto sempre che la gente, non sto mica scherzando, aspetto sempre che le persone scordino un attimo il cellulare della vita. A livello ovviamente di criminalità, di altro, un po' di violazione della privacy e così via.
Scusi, se il telefono lo passo.
Perfetto. Un domicilio informatico protetto, assolutamente. Ma il telefono, diciamo, è in sé un sistema molto domiciliare.
E se becca il telefono appoggiato è stato appena sbloccato?
È bene fare queste accrobanze mentali. Ha detto una parola chiave, è stato sbloccato. Questo vuol dire che c'è un meccanismo.
Ha un time out di dopo 30 secondi viene ribloccato. Se lo becca in quei 30 secondi
è un domicilio. Cioè, io potenzialmente posso entrare, ma so che c'è una protezione che è stata sbloccata. Per cui commetto reato se c'è un problema.
Lo so,
se lo so.
Però per tornare alle mail in realtà hanno una password.
No, mi scusi, non sono completamente d'accordo. La casella mittente e la casella destinataria hanno delle password, non il messaggio. E il messaggio purtroppo per passare non passa su un canale, quello fa boing, 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 e tutti i nodi intermedi sono dei contenitori, quindi quei contenitori devono essere molto protetti, altrimenti si apre tutto. Ecco perché scegliere il provider di posta elettronica è molto importante. Se uno si affida ovviamente a Google queste cose le prevede tutte, è tutto cripto. Adesso avete visto anche l'accesso alla casella, è cripto nativo in se stesso, quindi non solo i dati sono criptati, ma è criptato anche l'accesso. Poi Google è potentissimo la Gmail da questo punto di vista, d'altro canto loro hanno tutto. Cioè, questo è. Stesso l'Apple Mail, cioè, è ovvio, sono sistemi di una sicurezza paurosa, però ovviamente dopo cioè, date loro tutto.
Scusi, la responsabilità di intercettazione di mail di che? Tipo Yahoo non ha responsabilità se il messaggio nel momento che viene
non può ravvedere.
Nessuno ha questa responsabilità.
Non ce la fa. Perché immagini che io da Yahoo mando un'email, che ne so, a un server in Iraq da qualche altra parte, insomma, e così via, no? Come si fa povero Yahoo a dirmi tu sei responsabile? Io ho mai commesso l'indirizzo di destinazione, quello è una cosa.
La stessa cosa sono i social, cioè se io entro, rubo la password sua.
No. No, dico, attualmente, attenzione, questa è proprio la pagina successiva, i dati personali sono un altro discorso, la legge è stata modificata in maniera da distinguere tra dati e dati personali. I dati personali sono dati proprio della persona, ma riguardo insieme, per esempio, per so, anche la semplice data di nascita del dato personale, no? E quindi sono specificamente tutelati adesso, da poco tempo sono specificamente
tutelati.
E quindi esiste il furto di identità elettronica, ma non esiste il furto di dati. Attenzione, quindi il dato si può fregare, tra virgolette, ma se io prendo i dati di una persona e impersonifico, quello è un reato specifico. Quindi se prendo il suo nome, utente, il suo password di Facebook, entro e faccio delle cose, quello è il reato pieno.
Però se io pubblico una foto su Facebook, sì, pubblica e qualcuno la stampa e rientra la città del
qualcuno ti ha
subito. Se io rubo una password sto facendo un reato, però se io carico una foto su Facebook e questa foto è pubblica, quindi qualsiasi in camera me la può stampare per l'intera città, in questo caso non può.
E noi abbiamo tanti problemi, per esempio, arrivo abbiamo tanti problemi col discorso, per esempio, dei ragazzini e delle ragazzine, che spesso si fanno il classico, c'hanno il ragazzino, c'è una ragazzina, stanno insieme, si fanno le foto insieme e così via, scelgono un sacco di cose,
a un certo punto
il rapporto si rompe, ma quelle foto sono pubbliche e non si torna più indietro.
Ma che sono minorenni, si sono iscritti di nascosto?
Ma sono pubbliche se c'è la volontà di entrambi, l'autorizzazione di entrambi di averle pubblicate, no? Se io faccio la foto con una
su Facebook?
Ma è pubblico, all'istituto di quella persona.
Lei mi deve dire che cosa intende per pubblica, cioè una cosa se la mette su un sito web, una cosa se la mette su Facebook, una cosa
faccio
se...
una foto a lei oggi è la pubblico.
Quindi significa no, che io
la poi è pubblico su Facebook, io dico su Facebook in questo momento lei dove si trova, quindi
mi tagga, il famoso tagging,
la taggo, sì. Perché ho detto, Facebook... la privacy, perché sto educando lei,
perché Facebook ha previsto il devo andare via?
No, dopo fai il cambio al file, stiamo sforando un pochino, cioè, non è anche quest'ultima domanda, poi magari anche sì. Perché poi c'è un altro speaker a tavola, poi ci portano scena qui poi. L'argomento è molto affascinante.
Perché Facebook ha introdotto l'untagging? Cioè il potere di rimuovere il tag, però perché ha avuto dei problemi enormi con questa cosa, proprio questo problema specifico. Resta il fatto che nell'attimo tra il tagging e l'untagging che l'utente può richiedere di diritto, si sa che io sto lì. Ed è una violazione. Io posso in teoria fare la denuncia, Facebook non risponde perché non ritiene il reato rilevante, però c'è l'evidenza di tutto quello che è accaduto. Cioè, io sono stato radiolocalizzato in un certo senso, questo non è possibile perché io non voglio essere, diciamo, posizionato nello spazio-tempo pubblicamente, si può fare una denuncia, dicevo che X è stato taggato, chiedo a Facebook subito rimuove il tagging, lo fa immediatamente, qualunque magistrato chiederà a Facebook qualcosa, Facebook risponderà io ho tolto il tagging, ma per il resto non ho responsabilità, è stato fatto da un altro, e dirà chi l'ha fatto, dirà l'utente che l'ha fatto, poi sarà il magistrato a vedere, suma tutto, normalmente non si avviene a nulla. Prego, chiedo scusa se...
Sì, però io metto quella foto, faccio un reato, l'esempio di Charlie
Ball,
io uso la foto per scopi commerciali, anzi io metto per esempio la foto su Flickr e dico questa licenza è Creative Commons, quindi la potete usare, ma non ci potete fare
sì, sì, allora la prego di distinguere, perché noi abbiamo dei meandri legali interfugati, la prego di distinguere tra quello che è il danno civile al danno penale. Se lei utilizza qualcosa, come dicevamo prima, e dio un codice specifico, allora si può vedere il reato, quindi quello è il codice penale. Se impiega la foto, che è pubblica, non impiega fini commerciali, io ho una forte, diciamo, regola di impiego, non c'è il reato, però ottiene dei danni e quindi si innesca un processo civile. Questo è, che cambia totalmente l'ambito, cambia i poteri, però ovviamente si può rimanere, c'è cioè, il prende l'avvocato, una parte dei carabinieri, una parte dell'avvocato direttamente, e dice guarda, hanno usato questa cosa a scopi commerciali, non volevo, e si rivale. Purtroppo la nostra, appunto. E poi c'è altre cose, ma vabbè, poi dico, la lascio tranquillamente a disposizione. Qui hai i trucchi per evitare, vabbè, comunque non mi sento questo tutto il discorso, no? Di come proteggersi è una cosa veramente complessa, eh? Bisogna essere veramente esperti perché sono un gran casino. Se voi vedete anche solo un po' di questi elementi su come proteggersi, questa è la base dell'antiforensis, questo è come proteggersi da fate quattro risate, qui ci sta l'esame di sistemi operativi, l'esame di rete, un buon 4-5 anni di impiego operativo su sistemi complessi, una volta conosce tutte quelle cose e poi se lo fa da solo per sistema di protezione. Vabbè, qui non abbiamo tempo di.
Mi spiace
che shutdown.